Buongiorno professore e benvenuto.
Grazie.
Stefano Rodotà, giurista, professore emerito all'Università La Sapienza di Roma, dove ha insegnato per anni diritto civile. Lo studio dei diritti attraversa un po' tutta la storia della ricerca scientifica del professor Rodotà. Cito solo alcuni titoli: Alla ricerca delle libertà 1978, Questioni di bioetica 1993, Tecnologie e diritti 1995, poi Tecnopolitica due anni dopo nel 97, Intervista sulla privacy e la libertà 2005, poi Il diritto di avere diritti del 2012, per arrivare poi fino all'oggi con Solidarietà, un'utopia necessaria, un libro che è uscito nei mesi scorsi. Allora, il tema di oggi, lo ricordo a lei, professor Rodotà, e anche agli ascoltatori, è l'articolo 3 della nostra Costituzione, l'articolo, potremmo dire, sull'uguaglianza.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Prima di vedere questo articolo, professor Rodotà, una domanda. Il testo dei principi fondamentali della nostra Costituzione è rimasto sostanzialmente inalterato nel corso di questi quasi 70 anni, 67 dall'entrata in vigore il 1 gennaio del 48. C'è qualcosa, secondo lei, che andrebbe aggiornato, precisato di questi principi fondamentali?
Devo dire francamente che la mia risposta è no. Non solo perché il modo in cui sono stati riscritti in questi anni alcuni articoli della Costituzione, francamente, è come si dice, fa mettere le mani nei capelli, anche per l'incapacità linguistica. E poi perché articoli come questo, che è stato appena letto, articolo 3, insieme a tanti altri, hanno la virtù di cui parlava Piero Calamandrei, cioè avere creato una Costituzione presbite, cioè una Costituzione capace di guardare lontano. E oggi un articolo come questo sull'eguaglianza, in un momento in cui tragicamente il mondo sembra essere piuttosto prigioniero delle diseguaglianze, mi sembra una guida sicura.
Professore, resto fermo ancora a questo tema delle modifiche, ma è una questione parziale per certi versi, anche per altri forse anche importante. Qualche settimana fa, grosso modo verso la fine di gennaio, due istituzioni, l'Istituto Italiano di Antropologia e l'Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali, hanno chiesto, scrivendo una lettera appello alle più alte cariche dello Stato, una modifica di questo articolo 3, quel riferimento alla razza che c'è nell'articolo 3. E loro dicono non ha alcun senso che permanga quel riferimento. Ci sono poi appunto genetisti oppure comunque stessi antropologi culturali che nel corso di questi anni hanno detto, dal punto di vista generico non ha nessun senso il concetto di razza, è un'invenzione pericolosa che si porta dietro un potenziale di discriminazione e di violenza, sostengono. Di questo tipo di modifiche, come dire, metterci mano comporterebbe una difficoltà maggiore rispetto alla questione che si vuole affrontare e risolvere?
Io penso di no, e poi dirò una parola proprio sul termine razza, perché certamente la Costituzione non è che sia intoccabile, a parte il fatto che ci sono procedure previste per la modifica, ma se noi ne sviluppiamo la logica e non cerchiamo di mettere le mani sui principi invece per cancellarla, per fare passi indietro, certamente si possono fare delle modifiche. Io dico con prudenza, perché si rischia di modificare un equilibrio, ma non c'è dubbio che oggi il discorso sulla razza, così come è stato storicamente trasferito nelle Costituzioni, stride. Non è un caso che la Francia abbia affrontato questo problema negli ultimi anni ed è giunta a una conclusione in qualche modo compromissoria, nel senso che non c'è stata la modifica costituzionale, ma una modifica con una legge ordinaria, Per cui si è in sostanza affermato da parte del legislatore che questo ormai è un riferimento che non ha più un fondamento culturale solido, anzi è veicolo di pregiudizi. E dall'altra si è cercato di non toccare immediatamente la Costituzione. Io sono convinto che questa discussione è matura anche in Italia. Io vorrei ricordare che le grandi ricerche che sono state fatte in questi anni su questi temi hanno avuto un capofila, un italiano, Luigi Cavalli Sforza, che con questa sua straordinaria ricerca sulle razze, diciamo, ha invece mostrato come non ci sia nessun fondamento biologico che possa fondare appunto questo riferimento. E allora benvenuta una discussione su questo tema.
Lei citava la Costituzione francese e c'è forse un altro punto. Aspettiamo ancora un momento prima di entrare nello specifico dell'articolo 3, che riguarda sempre i principi fondamentali della nostra Costituzione. Così come nella Costituzione francese nell'articolo 1 si parla della Francia come di una repubblica e la si definisce con alcuni aggettivi, uno democratica, così come c'è nell'articolo 1 della nostra Costituzione, ma poi si parla di indivisibile repubblica sociale e poi anche il riferimento a quell'aggettivo di repubblica laica. Ora sappiamo che quella della laicità è una tradizione francese di lungo corso. Questo secondo lei potrebbe essere anche un tema che riguarda la nostra Costituzione, che almeno nei principi fondamentali non fa mai un riferimento esplicito a quel suo essere laico?
Sì, questo è un problema. Faccio un riferimento alla vicenda francese. Si sa che nel 1905 è stata approvata proprio una legge sulla laicità, che quindi ha da poco festeggiato un secolo. E se posso aggiungere una mia piccola esperienza personale, io ho fatto parte della convenzione che ha scritto il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e si sa che c'era una certa insistenza, non voglio neanche dire pressione perché è una parola che poi può essere eccessiva, da parte del Vaticano perché nel preambolo di questa carta si facesse riferimento alla tradizione cristiana. Ora io mi sono trovato a discutere e l'allora presidente di questa commissione, questa convenzione, che era un francese, poiché io venivo da un paese dove questo tema era molto caldo, mi disse: sarebbe il caso che ne discutiamo con il Presidente della Repubblica francese, che allora era Chirac. E Chirac mi disse una cosa molto semplice: so che in Italia c'è questo tipo di richiesta. Io ho detto: questa non è una richiesta del governo o della Repubblica italiana, è una posizione assunta dalla Chiesa e anche da molti ambienti culturali. E lui mi disse: va bene così, perché io non potrei mai firmare una carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in cui ci fosse quel riferimento, perché io ho giurato su una Costituzione che, come lei ricordava poco fa, definisce la Repubblica laica. Quindi non è soltanto una espressione o un riferimento storico più o meno obsoleto. Per la Francia è anche un vincolo da un certo punto di vista. Introdurre oggi un riferimento alla laicità nella nostra Costituzione, io sono stato accusato anche di eccessi per quanto riguarda la mia fede laica. In questo momento, se devo parlare realisticamente, introdurre questa discussione probabilmente determinerebbe un conflitto di cui non abbiamo bisogno. Quello di cui invece abbiamo molto bisogno è una riflessione seria sull'articolo riguardante il concordato e in genere lo statuto delle diverse religioni, per eliminare anche una serie di ostacoli che in questo momento certamente mettono in discussione la laicità. Ma partire da una proposta frontale che in questo momento ci sono anche dei gruppi laici molto seri stanno facendo, forse, ci metto questo mio elemento dubitativo, potrebbe creare conflitti intorno alla Costituzione che forse sarebbe meglio evitare.
Veniamo all'articolo 3, diciamo il cardine un po' dell'affermazione del principio di uguaglianza nella nostra Costituzione, e più forte è, sembra e viene interpretata quell'affermazione, l'affermazione di quel principio, ovviamente più si misura la distanza tra ciò che è affermato e ciò che è la situazione attuale. Comunque si dice che quell'articolo lì è un po' il portato, no, dei valori che discendono in qualche modo, e stavamo parlando appunto della Francia, dalla rivoluzione francese. In questo articolo però si va anche oltre, lo abbiamo sentito, adesso ne riprendiamo delle parti, non solo si riconosce appunto il principio dell'uguaglianza, ma nella buona sostanza si richiede di realizzarlo. Allora vediamo le parole, professor Rodotà, e cerchiamo di capire che cosa è il significato di queste parole, la forza che anche hanno. Diciamo, il primo comma sancisce questa uguaglianza dal punto di vista formale. Tutti i cittadini hanno una pari dignità sociale. Quindi l'uguaglianza è un'uguaglianza di dignità sociale. Perché quell'aggettivo sociale è stato utilizzato?
Questa è una delle grandi innovazioni. Voglio dire semplicemente, questo è un articolo straordinario. Se noi ancora oggi lo confrontiamo con gli articoli delle altre Costituzioni, a cominciare dalla Costituzione tedesca, che è di un anno dopo di quella italiana, del 49, di tutte le tante Costituzioni che sono venute negli anni successivi, non c'è nessun articolo che sia così forte, lungimirante, e che abbia innovato profondamente anche rispetto a quelle che sono le parole chiave dell'eredità della rivoluzione francese: libertà, eguaglianza, fraternità. Io non sono d'accordo, anche se in passato anch'io ho condiviso questa tesi, che ci siano, come dire, nell'articolo 3 due mondi: il primo il riconoscimento dell'eguaglianza formale, il secondo il riconoscimento dell'eguaglianza sostanziale. Perché proprio quell'aggettivo che lei ha citato, sociale, che accompagna la parola dignità, ci fa immediatamente uscire dalla logica di una eguaglianza formale, perché lì ciò che si chiede è un riconoscimento della dignità della persona nelle sue relazioni sociali. Non c'è un dato formale. Io isolo la persona e a quel punto gli riconosco, come era stato fatto effettivamente con la Rivoluzione francese, per uscire dalla gabbia delle diseguaglianze, degli status nelle quali erano imprigionati i cittadini. Allora si diceva: siamo tutti uguali. L'avvio dell'articolo 3 ci dice: siamo tutti uguali, ma non presi uno per uno isolatamente nel mondo nel quale ci troviamo, ma nelle loro reciproche relazioni. Già qui c'è un cambiamento e si in qualche modo anticipa l'ingresso nel secondo comma. La dignità sociale poi è una affermazione per l'epoca, posso dire, in qualche modo rivoluzionaria, perché è vero che la Costituzione tedesca di un anno dopo avrà un inizio molto più esplicito sulla dignità, perché si apre con le parole: la dignità umana è inviolabile. Si comprende perché la dignità dell'uomo era stata violata in modo totale dal nazismo, tanto che oggi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si apre con le stesse parole.
Professore, una parentesi, è una forza che viene dalle costituzioni dei paesi vinti durante la Seconda Guerra Mondiale, quella italiana e quella tedesca?
Questa è la mia tesi, perché c'è una specie di paradosso. Nell'immediato dopoguerra, così come era avvenuto nel primo dopoguerra, c'era stata una svolta costituzionale con le cosiddette lunghe costituzioni, la Costituzione di Weimar, perché nelle costituzioni entravano i diritti sociali, per esempio. Così le costituzioni del dopoguerra innovano, perché la tradizione costituzionale qual era? Era quella storica, che ritroviamo anche poi nella Dichiarazione dei diritti delle Nazioni Unite: tutti gli uomini nascono liberi ed eguali. Invece nella Costituzione italiana e quella tedesca si aprono con riferimento alla libertà e all'eguaglianza, non perché non abbia peso, al contrario, ma perché si ritiene che debba essere sottolineato il contesto più ricco in cui ormai queste due ineludibili parole chiave, questi due principi della libertà e dell'eguaglianza devono essere collocate. L'Italia si apre, quella italiana si apre dicendo l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, quella tedesca, come ho ricordato, la dignità umana è inviolabile. Quindi che cosa c'è in tutto questo? La consapevolezza di una storia nuova che aveva messo in discussione non solo la libertà e l'eguaglianza e la fraternità tra le persone, ma aveva messo in discussione, anzi, cancellato la stessa dignità delle persone. Questo è avvenuto in Germania, ma guardate che in Italia, quando si scrive il codice civile nel 1939, lo stesso periodo in cui si scrivono le leggi razziali, poi si dice che può essere cancellata la capacità giuridica degli ebrei, cioè gli ebrei in quel momento diventano non persone. Certo, in Italia non ci sono stati drammi come in Germania, ma non possiamo ritenerci innocenti e autoassolverci. Quindi la dignità anche in Italia era scomparsa, e questa affermazione della dignità è uno degli arricchimenti straordinari del costituzionalismo del dopoguerra. Così come la Costituzione italiana, prendosi con il riferimento al lavoro, dice non dobbiamo soltanto guardare ai principi nella loro veste e importanza generale e astratta, ma nella materialità del vivere. Il lavoro è quello poi che è uno dei fili conduttori della Costituzione italiana. Quindi l'esperienza storica dei vinti, che rimettono le mani nelle loro costituzioni, anzi le riscrivono da cima a fondo, è anche questa consapevolezza si esprime in una grande innovazione culturale. Dietro queste costituzioni, e in quella italiana certamente, c'è una fortissima cultura del presente e della storia, ma questa grande apertura al futuro, che è quella poi che ci porta al secondo comma.
E adesso ci arriviamo. Quindi dicevamo, questo primo articolo che fa il riferimento al concetto di uguaglianza, citando per prima la dignità sociale e poi l'uguaglianza, uguali tutti i cittadini davanti alla legge.
Infatti, quella elencazione storica, razza, religione, via dicendo, che immediatamente viene in qualche modo, non dico rimessa in discussione, ma viene integrata, arricchita, dicendo guardate che prima ancora delle discriminazioni che possono venire dal riferimento alla razza, alla religione, alle opinioni politiche, ci può essere una diseguaglianza radicale che nasce dal mancato riconoscimento della dignità, perché mi cancella come persona. Qui c'è qualcosa di più della stessa diseguaglianza.
Veniamo ora al secondo comma, che è quello che aggiunge un elemento in più, che porta il concetto di uguaglianza oltre. Allora, dicevamo, la seconda parte di questo articolo è quello in cui si riconosce che la Repubblica ha un compito, e questo compito è quello di togliere tutti gli ostacoli, e vengono definiti ostacoli di ordine economico e sociale, che possono costituire un danno allo sviluppo della persona. E poi adesso vediamo, professore, con lei che cosa questo significa, e poi anche un danno alla partecipazione di tutti i lavoratori, si dice, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Allora, la prima questione, professor Rodotà, è il compito che viene affidato alla Repubblica di rimuovere, togliere questi ostacoli che limitano l'uguaglianza e la libertà dei cittadini. È un compito, essendo così specificato, che implica anche un'idea e una concezione culturale dello Stato, che è uno Stato che interviene. È uno Stato che risponde ai canoni, diciamo così, dello Stato liberale. È uno Stato che interviene e si fa sentire. Dove? Laddove la giustizia e l'uguaglianza non c'è.
Questo è certamente il dato straordinario di questo secondo comma. Voglio fare un rapidissimo riferimento, perché il presentatore alla costituente di questo articolo straordinario fu Lelio Basso, ma come dire, la mano giuridica è stata quella di Massimo Severo Giannini, uno dei maggiori nostri giuristi del secolo passato. E lo ricordo perché? Perché la buona politica è sempre buona figlia di buona cultura. Quando si pensa che si possano scrivere, non dico costituzioni, ma anche leggi importanti, prescindendo dall'elaborazione culturale, poi i risultati sono molto modesti, per non dire negativi. Allora, questo è il risultato, è uno dei massimi esiti della consapevolezza culturale dei costituenti. E in questo articolo i principi fondativi sono tutti messi tra loro in relazione, perché lei vede che c'è quali sono i principi fondativi che oggi noi vediamo. Quelli storici, libertà, eguaglianza. Ma in questo articolo libertà ed eguaglianza immediatamente in apertura del testo si congiungono con la dignità. Mm-hmm. E poi la terza parola storica, fraternità, è in qualche modo evocata quando si dice che devono essere rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza. E qui c'è un legame molto stretto con l'articolo 2, perché l'articolo 2 dice che non solo la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, ma richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'altro principio fondativo oggi è appunto quello di solidarietà, e dietro il dovere e il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale, noi intravediamo anche questo quadro, appunto, che, come osservava lei, ci fa uscire dall'idea liberale dello Stato, dell'indifferenza dello Stato per ciò che sono le dinamiche economiche e sociali, e della indifferenza anche dei cittadini, che non hanno doveri reciproci. Ciascuno è titolare dei propri diritti e può legittimamente disinteressarsi degli altri. Quello che ci dice l'articolo 2 è no. Ciascuno di noi deve anche adempiere, non solo è titolare di diritti inviolabili, ma deve anche adempiere doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Perché lo rilevo? Perché questi tre aggettivi che noi troviamo nell'articolo 2, politica, economica e sociale, sono esattamente i tre aggettivi che noi ritroviamo alla fine dell'articolo 3, dove si parla di organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi intorno all'articolo 3 si condensa l'insieme dei principi fondativi della nostra Repubblica. Libertà, eguaglianza, dignità e solidarietà.
Professore, andiamo a chiudere, professor Stefano Rodotà, con un'ultima domanda. Allora, questo articolo spiana la strada a qualunque governo volesse intervenire per cercare appunto di sanare le situazioni di disuguaglianza. Ora, noi viviamo in una fase storica in cui il termine disuguaglianza è ritornato prepotentemente in auge, perché ovunque la disuguaglianza cresce e gli ostacoli a cui oggi ci si trova di fronte sono ostacoli probabilmente diversi da quelli che immaginavano i costituenti, le oligarchie, la concentrazione del potere finanziario. Che cosa può fare oggi la Repubblica contro questi ostacoli? Il compito sembra difficilissimo, professor Rodotà.
Ma il compito è difficilissimo, ma la Repubblica, il primo suo compito in questo momento è quello, direi, di essere fedele a queste indicazioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che non si può accettare, penso alla logica nella quale dobbiamo muoverci in Europa, la logica per cui si dice l'unico riferimento è quello della stabilità finanziaria. La stabilità finanziaria deve essere compatibile con i diritti fondamentali delle persone e con questo tipo di principio. È un'indicazione di politica generale che non può essere messa tra parentesi, pena veramente la violazione dell'articolo 3 e la negazione di questo compito della Repubblica.
Professore, la ringrazio tantissimo per essere stato con noi.
Perché credo abbiamo fatto una bella chiacchierata. Grazie.